quello che c'era qui sotto la nostra città non è così semplice, non è così semplice perché in realtà non è avanzata, perché non ci sono dei punti di riferimento che ci permettono che non avesse forse il parcheggio del, diciamo, del, della luce, che quantomeno ha delle indicazioni, perché speriamo che si scarica, si perdono i beni, come forse c'è un piccolo cartello giallo. Ecco, in questo senso abbiamo pensato che invitare Marco Salazar, che è docente di archeologia medievale dell'Università Cattolica di Milano e di Brescia, nonché direttore della scuola di specializzazione in beni archeologici, potesse essere utile nel momento in cui ho sentito appunto che invece a Brescia, che è una città forse dal punto di vista romano un po' più visibile, nel senso che gli scavi sono all'aria aperta, però c'è questa attività collaborazione tra l'università e appunto la città per valorizzare proprio l'aspetto romano della città, che è vi lascio volentierissimo la parola.
Grazie dell'invito. Il tema appunto che mi è stato affidato è quello di valutare se l'esperienza di Brescia può costituire un modello di studio e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico esportabile anche altrove. Se le modalità con cui il problema è stato affrontato in quel centro storico possono essere riproposte o adattate anche a questo è il tema che mi è stato chiesto e cercherò di affrontare l'argomento segnalando anche le peculiarità che rendono il caso bresciano non esattamente riproducibile, ma certo di stimolo per una realtà come quella di Como. Anche a Brescia, come a Como, è ancora percepibile il regolare reticolo viario di origine romana, che ha il suo elemento di maggior significato nell'attuale via Musei, che è questa, che corrisponde quasi esattamente all'antico decumano massimo della città. Ecco, in questa immagine appunto vedete riprodotto sulla planimetria moderna lo schema regolare di quella che doveva essere la città romana di Brescia, che si sviluppa ai piedi di un colle, del colle Cidneo, e che ha appunto come asse viario fondamentale il decumano massimo, oggi via Musei, e che al centro della città vede svilupparsi a sud del decumano massimo il foro concluso della basilica forense e a nord il complesso del tempio capitolino affiancato dall'edificio del teatro che sfrutta le pendici del colle Cidneo. Brescia però, a differenza di Como, ha conservato anche in alzato molte testimonianze di antica origine. In piazza Labus, per esempio, la facciata del palazzo che ospita il nucleo operativo della soprintendenza archeologica è ancora parte della facciata della basilica forense romana, che si è appunto conservata anche in elevato. E un complesso monumentale, vasto e articolato si estende poi a nord di via Musei su una superficie di quasi 4 ettari ed è costituito dal Tempio Capitolino, dal teatro, dal vicino teatro e poi dal complesso del monastero di Santa Giulia e di San Salvatore che sorge a fianco della chiesa che è ancora quasi integralmente l'edificio fondato da Re Desiderio nel 753. L'interesse per queste testimonianze, la volontà di conoscerle e indagarle utilizzando l'archeologia è assai precoce a Brescia e nasce da una forte volontà civica di recuperare la memoria storica della città. L'interesse dei bresciani per la storia della loro città è un elemento che ha sempre stimolato e spinto le amministrazioni municipali che si sono susseguite nell'arco di due secoli ad intervenire in questo campo. Un elemento abbastanza caratteristico è proprio l'intervento dell'amministrazione della città nel promuovere iniziative di questo tipo. Collezioni antiquarie ed epigrafiche si formano già tra 500 e 700, ma la storia delle indagini archeologiche vere e proprie inizia nel 1822-30, quando si realizzano le prime campagne sistematiche di scavo promosse appunto dalla municipalità e dal locale Ateneo di Scienze, Lettere e Arti, che sono finalizzate ad una ricognizione completa dell'area monumentale urbana. E qui vedete già in un rilievo pubblicato nel 1838 emergere la struttura del Capitolium Flavio e del teatro. E le prime emergenze, questo appunto è la facciata di Piazza Labus, e le prime emergenze relative al complesso del foro. È una storia di indagini che abbraccia tutto l'Ottocento e il Novecento e che non possiamo qui descrivere nel dettaglio. Segnalo però che a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso le indagini archeologiche in città conoscono una svolta significativa motivata da vari elementi. L'introduzione dello scavo stratigrafico, un approccio più attento al dettaglio e alle modalità di formazione dei depositi, lo sviluppo del concetto di archeologia preventiva che programma scavi in aree che rischiano di essere stravolte da interventi edilizi moderni di vario genere, la nascita dell'archeologia medievale che stimola ricerche più attente a quello che succede dopo l'età classica. E non ultimo fattore per importanza, le disponibilità finanziarie che rendono possibile investire in progetti di ricerca di un certo impegno. Siamo negli anni Ottanta, giravano più soldi, come sappiamo, troppi, e poi possono andare anche a farsi benedire. Nasce così il grande cantiere archeologico nell'area di Santa Giulia, attivo dal 1982 al 1990, che restituisce le vicende di questa grande area prima della formazione del complesso monastico. Qui vedete appunto una bella immagine del cortile del monastero in corso di scavo, in cui affiorano le varie fasi individuate, quindi le domus romane con i loro mosaici, le ristrutturazioni, le fasi anche di degrado di epoca altomedievale, caratterizzate da queste file di buchi di palo, e poi appunto le vicende successive, tra cui anche l'impostarsi nel Medioevo del cimitero delle monache che abitavano appunto il complesso. Qui vediamo appunto a qualche altra immagine di questi scavi così importanti, in cui si vede un mosaico della Domus Romana, crivellato di buche di palo per questi interventi altomedievali che determinano la costruzione di tramezzi lignei e o di strutture precarie in materiale deperibile. E poi appunto in una fase ancora successiva le vicende di età longobarda, che vedono nell'area lo stabilirsi di un gruppo di genti longobarde che abita capanne in legno, alcune anche con una tipologia particolare come queste, le Gruberhaus, Gruberhäuser, che sono appunto delle capanne seminterrate. Qui appunto un'immagine che restituisce la planimetria di questo insieme e una ricostruzione che ci dà l'idea di come doveva essere questo villaggio di prima età longobarda, che si stabilisce sulle rovine ormai interrate delle fasi precedenti e quindi di quelle domus che abbiamo visto prima. Il cantiere di Santa Giulia non è il solo in quel decennio e nei decenni successivi. importanti indagini interessano anche altre parti della città e chiariscono il volto urbanistico in età romana, ma anche in età alto medievale. Qui abbiamo appunto il rinvenimento di una casa di epoca gota, quindi della seconda metà del V, prima metà del VI secolo, in via Alberto Mario, uno scavo del 1983. Tantissimi scavi quindi anche nei decenni successivi, e proprio da poco si è conclusa un'impegnativa campagna di indagini nell'area del Capitolium, durata un paio di anni, che ha fornito ulteriori informazioni sulla genesi del complesso templare e gli sviluppi successivi. Tali lavori sono derivati dalla necessità di facilitare l'accessibilità e la visita all'area, nella prospettiva di creare un unico grande parco archeologico che unisca i vari poli di interesse posti a nord di Via Musei. L'interesse per l'archeologia di Brescia ha determinato nel tempo anche alcuni progetti di ricostruzione, per certi versi forse discutibili. Già nel 1830, partendo dai ruderi messi in luce, il Capitolium venne ricostruito per ospitare il Museo Patrio, intervento perfezionato negli anni 30 del secolo scorso, che ha dato al monumento la fisionomia attuale. Più recentemente, l'architetto Giorgio Grassi ha formulato una proposta rivolta alla restituzione e riabilitazione del Teatro Romano, dettagliatamente descritta in un volume del 2003. Un progetto particolarmente incisivo che proponeva criteri di recupero che non si limitavano al consolidamento e alla realizzazione di nuove strutture leggere funzionali alla rappresentazione di spettacoli, ma prospettava addirittura la ricostruzione dell'intero fronte scena e una quinta architettonica che raccordasse le strutture antiche al tessuto urbanistico moderno. Quindi diciamo un progetto estremamente pesante, e direi fortunatamente non si è realizzato, che però pone il problema anche nel nostro paese, come dire, di valutare il problema dei resti archeologici in una maniera forse diversa da quelli che tradizionalmente vengono realizzati. Negli ultimi decenni l'archeologia urbana di Brescia è stata senz'altro favorita da due fattori: il Museo di Santa Giulia, completamente riconfigurato a partire dal 1998, una struttura che ha assunto la fisionomia e la denominazione di Museo della Città, che propone nelle sue collezioni archeologiche le varie fasi dello sviluppo urbanistico di Brescia, ma che ingloba anche aree archeologiche vere e proprie, il Domus dell'Ortaglia, la Chiesa di San Salvatore. E poi la presenza di un nucleo stabile della Sovrintendenza archeologica della Lombardia, che ha consentito un controllo costante e capillare della situazione e promosso un'intensa attività di indagine. Il frutto recente di queste esperienze è nel 2011 l'inserimento di Brescia nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO come parte del sito seriale I Longobardi in Italia, i luoghi del potere, insieme ad altri centri italiani che conservano memorie di quel periodo storico. I risultati non sono comunque esclusivamente positivi. Nonostante il notevole impegno rivolto alla promozione del consistente patrimonio culturale della città, che non è solo archeologico, Brescia stenta ad attirare consistenti flussi turistici. Un dato che meriterebbe una riflessione attenta, che però in questa giornata non è possibile fare. Cosa può dunque insegnare il caso bresciano a chi vuole intervenire nella valorizzazione di Como? Come vedete le differenze sono molte, ma c'è un aspetto che senz'altro accomuna le due realtà e che merita un approfondimento ulteriore, e cioè tutte e due dispongono di un consistente patrimonio edilizio di origine medievale, ancora ben percepibile e diffuso nel tessuto insediativo del centro storico. A Brescia esso è costituito da grandi edifici monumentali, chiese ed edifici pubblici come la Cattedrale di Santa Maria, cioè la Rotonda, o il Broletto, da torri o case torri ben conservate come la Torre della Pallata, quella di Porta Bruciata o la Torre d'Ercole, ma soprattutto da una miriade di frammenti architettonici inglobati in strutture successive. Si tratta, come vedete in questa immagine, anche solo di lacerti di paramento murario, portali, finestre di varie tipologie, elementi che sono normalmente privi di vincoli, che a volte appaiono quando si scrosta un muro o scompaiono in occasione di una reintonacatura o anche in occasione di una ristrutturazione di uno stabile. Qui vedete appunto questo portale medievale che è stato danneggiato da un condotto fognario per qualche altro servizio. È un patrimonio storico che a Brescia si studia da decenni e che apporta notevoli risultati alla conoscenza dello sviluppo urbanistico. Un censimento presentato nel 1984, ma andrebbe aggiornato ovviamente, individua ben 150 casi di lacerti murari medievali. Faccio un esempio che spiega le metodologie utilizzate dalla cosiddetta archeologia dell'architettura, disciplina che applica agli elevati l'approccio normalmente utilizzato negli scavi archeologici. Si tratta di un lacerto murario apparso nel corso di una ristrutturazione edilizia nei pressi della sede bresciana dell'Università Cattolica e che è stato analizzato dai miei studenti nel corso di un'attività seminariale. Sono evidenti gli interventi che nel corso del tempo modificano i caratteri della parete. Forse lo notiamo meglio in questa immagine colorata. Si nota un edificio caratterizzato da un paramento in blocchi di medolo, la pietra locale, disposti in corsi abbastanza regolari e caratterizzato da tre aperture. Due sono definite da archi a tutto sesto realizzati in laterizio e bardellonati. La terza, probabilmente una porta carraia, è invece dotata di un arco in pietra di cui resta solo l'imposta. Due porte vengono successivamente tamponate, questa e questa, una è prima ridimensionata e dotata di stipiti e architrave lapidei, quindi anch'essa chiusa. Più in alto si vedono rifacimenti della muratura, caratterizzati da paramenti realizzati diversamente, meno regolari nella disposizione dei cocci. È testimoniata anche una finestra non originaria, realizzata in rottura e anch'essa poi successivamente tamponata. Il muro registra la storia dell'edificio e questa vicenda particolare può essere messa a confronto con quella di tanti altri lacerti bresciani analizzati nello stesso modo. Un'indagine a tappeto condotta con questo sistema, diciamo la storia, quindi questo non è soltanto un muro, è una storia. Dicevo appunto che questa microstoria messa a confronto con altre storie similari recuperate nel tessuto urbano della città consente di fare una serie di considerazioni più generali. Nel caso di Brescia, per esempio, è stata ricostruita la cronotipologia delle aperture, basandosi anche su dati storico-archivistici o anche su qualche dato archeometrico, quindi è stato possibile ricostruire, almeno a grandi linee, la cronologia delle aperture bresciane. Per cui appunto vediamo come questo tipo di apertura, quella che abbiamo visto prima, torno indietro, vediamo se riesco, quella che abbiamo visto prima, in via Gabrio, in Gabrio Rosa, questo tipo di apertura è tipica del XIII secolo. Scusate. Partendo da operazioni scientifiche di questo genere, si può così arrivare a definire le diverse tipologie edilizie in uso del Medioevo. Abitazioni signorili, palazzi e case torri, abitazioni più correnti, botteghe o impianti funzionali ad altri scopi. Le differenziazioni del costruito nelle varie parti della città, lo sviluppo diacronico e sincronico dell'edilizia storica. Credo fermamente che un'indagine di questo tipo sia necessario avviare anche a Como. Lo strumento indispensabile per la comprensione dello specifico della città, che possa essere appunto lo strumento indispensabile per la comprensione dello specifico della città murata in età post-classica. Un'operazione utile alla ricostruzione storica, ma anche alla valorizzazione del centro, funzionale per esempio alla proposizione di itinerari di visita. Como, a differenza di Brescia, non manca di consistenti flussi turistici, ma forse manca di proposte che rendano la visita tra le strade della città culturalmente più appetibile. Grazie.